considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Oh, non lo so, è mercoledì 17, oggi è una giornata tremenda. Perché in Senato è approdato il disegno di legge 1552, quello a proposito di caccia selvaggia, quindi avete sentito anche nel notiziario un parere come quello di Danilo Selvaggi della LUIPU, insomma sono momenti veramente pesanti, peraltro, viene da dire insomma che persino il Papa ha risposto a una lettera che proprio la LIPU gli aveva mandato a proposito di un pronunciamento, diciamo così, a proposito di questa obbrobriosa legge. Ebbene, il Papa ha risposto alla LIPU, quindi insomma persino lui. Poi insomma forse io mi sono agitata, ma questa mattina a un certo punto vedo le mie gatte insomma in atteggiamenti strani, che cavolo sta succedendo, guardo, era entrato un uccellino, un giovane, nel senso che era insomma non volante, ma evidentemente insomma c'aveva ancora tutte, non so che cos'era, mi sembrava un passerotto ma potrei sbagliare, grande ansia, grande preoccupazione. E poi il ragazzo, per fortuna, è riuscito e una storia a lieto fine. E comunque il balcone è chiuso. Ma insomma, tutta una mattinata al fulmicotone, come si suol dire. Adesso però ci concentriamo, perché diamo il benvenuto al nostro ospite che siamo felicissime di avere con noi. Sto parlando del professor Giovanni Bianucci, paleontologo dell'Università di Pisa. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito.
No, grazie a lei per essere con noi, perché lei è, come dire, uno dei ricercatori che ha messo gli occhi e gli strumenti su un ritrovamento straordinario. E mi aiuti lei a definire quanto straordinario è il ritrovamento nella fossa diamantina nell'Oceano Indiano?
Beh, è straordinario per vari aspetti. È straordinario perché era impensabile fino ad oggi, cioè fino alla scoperta, scoprire la vita e anche una vita così brulicante, una grande diversità a queste profondità estreme, quindi fino a 7000 metri di profondità, dove ci sono condizioni estreme perché ci sono c'è quasi totale mancanza di luce, più che altro c'è una pressione che è veramente molto più alta rispetto a quella attuale, e ci sono altre condizioni tra cui il che rendono quasi impossibile apparentemente che ci sia la vita, ma grazie proprio alle balene, che in particolare alle loro carcasse, che cadono sul fondo e formano degli ecosistemi unici, perché attirano molti organismi, da vertebrati, da pesci, a vermi, stelle marine, che piano piano si nutrono di questi resti fino a lasciare delle ossa. Io sono un paleontologo, poi sono interessato soprattutto alle ossa, che in questo caso qui tra l'altro sono state ritrovate anche fossili, ma anche a tutti quei processi che portano alla loro formazione.
Senta, professor Bianucci, e quindi insomma, è stato definito il più grande cimitero di balene mai trovato. In realtà, che tipo di cetacei sono in quel cimitero? Perché balene, insomma, forse è un po' semplificante come definizione.
Sì, è un po' riduttivo e riflette poi la traduzione dall'inglese.
Sì.
Balene, in realtà ci sono sia delle vere balene, in senso balenottere, perché abbiamo trovato dei resti anche di balenottere, in particolare la balenottera minore australe, la balenottera boreale, che si chiama boreale, ma vive anche nell'emisfero sud, quindi balene con i fanoni, quindi veri e propri misticeti, quelli che vengono chiamati, sia anche balene, cioè cetacei dentati, quindi odontoceti, e in particolare abbiamo trovato molti resti di zifidi, o chiamati anche balene a becco, però in italiano non si
Sì,
usa molto,
sì.
che sono dei cetacei. Del gruppo degli odontoceti, quindi ancora coi denti, anche se hanno i denti, ne hanno pochi di denti, hanno tra l'altro i maschi delle zanne molto sviluppate, che si immergono a profondità estreme anche loro, fino ad oltre 3.000 metri. E questo probabilmente non è un caso di trovarli qua, perché frequentano e frequentavano questo ambiente, e poi magari accidentalmente morivano. E poi questo ambiente così estremo, anche probabilmente ha aumentato anche la mortalità di questi animali.
Ecco, mi scusi, professor Bianucci, il fatto che sia un così grande concentramento, diciamo così, di resti di balene, tanto da far parlare di cimitero, ricorda un po' quelli che sono, ad esempio, i cimiteri degli elefanti, no? Luoghi dove a quanto pare gli elefanti poi vanno un po' a morire. Ecco, in questo caso non parliamo, adesso per quello che possiamo capire e sapere, non parliamo di un luogo dove questi cetacei andavano a morire e sono morti, piuttosto che di che cosa? Di correnti che portano lì i
No,
cadaveri.
è
Ecco.
una serie di cause
Scusi, io
che non
faccio delle
c'erano.
domande un po' così,
No, è una domanda abbastanza ovvia e cioè, ragionevole, più che altro che me l'hanno fatta in tanti, perché ci sono tanti resti così concentrati. Beh, perché una l'ho anticipata, perché gli zifidi, queste balene a becco, vivono in questi ambienti, magari non si immergono fino a 7.000 metri, ma poi quando muoiono le carcasse cadono sul fondo. Poi, per quanto riguarda le balene, le balenottere, questa rappresenta una zona, un corridoio di migrazione. Sappiamo bene che le balene migrano, molte balene migrano dalle zone di alimentazione vicino ai poli, in questo caso all'Antartide, verso le zone di riproduzione, che sono invece in prossimità dell'equatore. E ancora oggi quest'area qui è una zona di passaggio di queste balene, che magari alcune stremate morivano e cadevano sul fondo. Poi la morfologia anche di questa fossa, che è una morfologia a V, probabilmente ha favorito, durante la caduta di queste carcasse, l'accumulo nella parte centrale di queste. E poi c'è anche la parola cimitero, ha un significato un po' particolare, perché è un
Sì.
cimitero in quanto unico, in quanto si è mantenuto per 5 milioni di anni. E questo è dovuto al fatto che sul fondo non abbiamo caduta di sedimento, cadono solamente queste carcasse, ma non c'è del sedimento che le
Se coprirebbe,
seppellisce, che
insomma,
quindi
certo.
che le copre e le diluisce, perché poi gli strati si sommano uno sull'altro e diluiscono, e quindi abbiamo Un cimitero che si è mantenuto tale e quale per 5 milioni di anni, perché quelle più antiche le abbiamo datate 5 milioni di anni, e questo chiaramente ha favorito anche l'accumulo progressivo nel tempo di resti negli stadi progressivi di distruzione e di.
Certo, senta, noi sappiamo che ad esempio quando muore un albero in realtà la vita prolifera, nel senso che dall'albero morto nascono tantissime possibilità di vita per tanti insetti, microorganismi e via di seguito. Quindi una ricchezza nella morte, diciamo così. Ecco, in realtà anche i cetacei, dal punto di vista, lei lo diceva prima, no? Ci sono una serie di animali, insomma, l'habitat dove c'è una così alta concentrazione di resti di cetacei, sviluppa anche, come dire, nuove dinamiche di habitat, per quello che siete riusciti a
Certo,
capire.
questi rappresentano proprio delle isole ecologiche, ma anche quando abbiamo un'unica carcassa nel fondale oceanico, che praticamente è un deserto, si ha proprio la colonizzazione di un numero impressionante di organismi che sono proprio specializzati per distruggere progressivamente, in realtà si alimentano della carcassa. E ha anche un significato evolutivo, perché ci sono degli organismi che si sono, sono comparsi, si sono evoluti proprio, proprio per la presenza di queste carcasse. Ci sono quelli che vengono chiamati vermi zombie, che
Sì.
fanno parte del gruppo delle Ausedax, del genere Ausedax, di cui ritroviamo le tracce anche fossili, che hanno avuto un'evoluzione molto rapida, collegata in parallelo a quella delle carcasse dei cetacei. Prima addirittura anche sono state ritrovate evidenze anche dei rettili marini, ittiosauri o forme simili del Mesozoico.
Senta, sì, no, no, prego, prego.
No, no, questo è interessante anche perché sono forme uniche, sommato al fatto che ci troviamo quindi a profondità estreme, favoriscono anche lo sviluppo di forme appunto endemiche, forme che si ritrovano solo in questi ambienti, e ogni qualvolta vengono poi studiate, anche come in questo caso più che negli altri, ci si accorge che sono rappresentate da specie nuove, e quindi questo ci permette di conoscere ancora meglio la biodiversità, la diversità del nostro pianeta, che è in gran parte ancora non conosciuto, non solo nelle foreste amazzoniche, che
Sì.
si parla spesso che ci sono tante specie nuove, ma anche nelle profondità oceaniche.
Eh sì, difatti ne parleremo prossimamente con Roberto Danovaro, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Abissi, che proprio indaga sulle profondità del mare. Del resto, tante volte l'abbiamo detto, no? Non conosciamo tante situazioni extraterrestri, nel senso non del nostro pianeta, ma non conosciamo ancora tantissime cose del nostro pianeta, compreso appunto gli abissi marini. Senta, mi veniva da farle una domanda. Adesso io non ricordo bene, ma mi pare fosse proprio qualcuno dell'Università di Pisa che aveva, al contrario che negli abissi marini, nei deserti cileni, adesso non ricordo bene, trovato dei resti che avevano.
Sono sempre io, sono un
Adesso
gruppo. Sì. Okay. No, 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 no.
avevo il sospetto, professor Bianucci, mi scusi, ce lo dice che cosa ha scoperto lei invece nel deserto cileno e poi perché nel
No,
deserto?
sono stato anche nel Cile, però poi mi
Ah
sono
no.
accorto che in Perù,
Ah,
che poi
scusi, peruviano, certo.
è una No, ma in realtà è lo stesso deserto che si estende anche più a nord. Noi lavoriamo praticamente da 20 anni, portiamo avanti un progetto internazionale su uno dei più importanti giacimenti fossili di vertebrati, ma in questo caso terrestri, nel deserto costiero peruviano. Siamo proprio poco a nord di Nazca. E lì c'è una situazione, direi quasi simile, nel senso che quando si trovano questi giacimenti e questi orizzonti fossiliferi, in realtà dobbiamo immaginarceli grandi come dei fondali marini che si sono sollevati nei
Sì,
milioni di anni, quindi sono una
certo.
zona tra l'altro molto attiva. E anche lì ci sono, c'è una concentrazione enorme. Qui quello che cambia è che sono all'interno degli strati, quindi abbiamo non 5 milioni, ma 40 milioni di anni e passa, e quindi riusciamo a ricostruire tutta la storia dei cetacei. Abbiamo scoperto il Perucetus, non so se ne ha sentito parlare, il più pesante
Eh
cetaceo
sì.
mai ritrovato. Abbiamo scoperto questo nel 2008, abbiamo scoperto il Leviatano, che è uno dei più grandi predatori marini.
Ecco, però ci aiuta, scusi, lo so che lei non è un ceta, non, cioè non è un ceta, adesso mi viene il nome.
Cetologo, ma
Sì.
comunque le conosco bene perché noi paleontologi poi ci rapportiamo poi con l'attuale, quindi poi
Certo,
sì.
allora mi aiuti a descrivere il Leviatano, perché per me rimane una figura sostanzialmente mitica, e invece il Leviatano lei ce ne parla come di qualcuno concreto,
Certo, sì, no,
esistito
questo perché
davvero.
noi gli abbiamo dato nome Leviatano un po' per far risorgere il Leviatano, ma non è un
Certo.
caso perché il Leviatano è un parente del capotoglio attuale, quindi sempre di un cetaceo, e solo che mentre il capotoglio, nonostante sia considerato il più grande predatore attuale, ha una dentatura limitata, non ha perso i denti nella mascella superiore e non è molto aggressivo. Il Leviatano aveva dei denti enormi di 40 centimetri in entrambe le fauci e quindi l'abbiamo chiamato così anche perché, vabbè, c'è tutta una storia dietro che io quando ho fatto quella missione in Perù, in aereo mi stavo leggendo la versione integrale di Moby Dick e quindi poi
Sì.
quando abbiamo trovato questo, no, questo bisogna chiamarlo, quindi abbiamo chiamato Leviathan Melville proprio in onore quindi un mostro nell'immaginario collettivo. E devo dire che ha avuto molto anche il nome, oltre la scoperta, è stato molto
La sua
significativo.
risonanza sacrosanta.
Sì.
Senta, ma com'è per un paleontologo? Lei si è una domanda un po' personale, ma lei con tutta l'esperienza e le ricerche straordinarie che fa da anni, si emoziona ancora?
Certamente, sì, è un giorno che non mi emozionerò più, forse smetterò di fare quello che. Ma anche i miei colleghi, io vedo che la maggior parte dei paleontologi lo fanno come anche altri ricercatori, lo fanno per passione, e poi c'è questa visione che ho io, ma c'hanno anche altri colleghi, un po' così romantica, che quando scopriamo qualcosa anche di nuovo sembra quasi di farlo risorgere, di riportarlo in vita, e quindi è una
Certo,
cosa.
noi qui abbiamo la fortuna, insomma, di averlo come amico, Cristiano Dal Sasso,
Sì,
che
lo
lavora
conosco bene, sì,
col
Cristiano.
Museo di Storia
Anche lui
Naturale.
ha fatto le sue scoperte, anche
Sì,
con Cipolla.
e anche lui, insomma, ci racconta sempre di quanta passione ci sia in realtà dietro un lavoro come il vostro, che insomma, per noi che siamo così abituati all'oggi e tutt'al più al domani, ecco, pensare a qualcosa che appunto che voi toccate, che 40 milioni di anni fa, come ci diceva lei, toccava questo suolo, insomma, lo trovo sempre straordinariamente emozionante, insomma.
Sì, poi l'idea di portarla alla luce per la prima volta è cioè una cosa veramente unica che è il momento della scoperta, ma penso che forse emozionerebbe chiunque.
Anche il profano, lei dice. Senta, ci stiamo avviando alla conclusione della nostra conversazione. E io così le vorrei chiedere, per lei in questo, tornando a questo diciamo cimitero di cetacei nell'Oceano Indiano, c'è una cosa che l'ha particolarmente stupita, cioè qualcosa che davvero l'ha lasciata, insomma, un po' quasi spiazzato per la sorpresa, diciamo, o era tutto un po' prevedibile, previsto?
No, chiaramente non era prevedibile.
Sì.
Io avevo fatto, mi hanno contattato perché avevo già studiato altre associazioni simili, tra l'altro rinvenute casualmente tramite la pesca o non con sommergibili. E non, per me è stata una cosa veramente quasi impossibile che una concentrazione di questa portata. Abbiamo fatto delle stime di 10 milioni di fossili che sarebbero in questa allineamento di 12 chilometri. Quindi una cosa veramente unica. Io sono abituato anche a vedere tanti fossili anche nel deserto del Perù, ma
Sì.
non mi sarei mai immaginato di ce ne fosse. E questo forse fa anche ben sperare, perché poi con questo programma, che è il programma globale di esplorazione orale, di cui siamo tra l'altro anche coinvolti, è un programma internazionale, c'è proprio l'intento di andare a investigare anche su altre, ma lo stanno già facendo anche i
Sì.
cinesi, e anche ora erano al largo del Cile, poi mi mandano le foto di quello che trovano, e quindi è iniziata una collaborazione che spero porti ad altre scoperte simili.
Certo, e dove peraltro le nuove tecnologie aiutano in
Certo.
senso buono la ricerca e quindi con grandissimo insomma.
Sì, tra l'altro i cinesi sono molto avanti su questo, anche su queste
Sì.
cose, su queste tecnologie, quindi.
Senta, professor Bianucci, io, come dire, mi sono emozionata a chiacchierare con lei, sa, perché è riuscito a trasmettere, insomma, anche la passione per un lavoro come quello del paleontologo. Senta, dovesse dire a dei giovani perché fare il paleontologo nella vita?
Perché se gli piace la paleontologia, se hanno questa passione, magari anche un po' repressa, come ci avevo io da piccolo, e poi magari l'avevo anche un po' abbandonata, io consiglio sempre che qualsiasi passione uno la deve percorrere, non deve stare a pensare, ma se poi per il futuro il lavoro, così, perché poi anche per fare la ricerca, la passione è forse la cosa principale per andare avanti, e quindi. Se c'è questa fiamma, che la coltivino e che magari.
Certo, e che proseguano, che studino e si impegnino come c'è bisogno
Certo,
di
è una
fare.
cosa poi che ci vuole anche molto, molto impegno e molta costanza, ma poi dai i suoi risultati.
Certo, senta, allora io la ringrazio tantissimo, le faccio complimenti per questa
Grazie, grazie anche a me
collaborazione,
della
insomma.
trasmissione, molto piacevole.
La lascio col gioco di considerare l'armadillo al volo. Senta, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ma io penso un'aquila, un uccello, ho sempre avuto questa cosa, forse un po' comune a tutti, di volare,
Certo,
anche
quindi
nei
dagli
sogni.
abissi marini, dai
Sì, mi
deserti
piacerebbe.
peruviani, andiamo su a guardarli dall'alto una volta tanto.
Certo.
Allora, grazie. Ah, beh, peraltro c'è
Niente.
un nostro ascoltatore, Robby, che dice: alla fine della terza classe primaria tutti i bambini vogliono fare il paleontologo. Pensi un
Ma
po'
perché
cosa.
poi forse vengono, cioè, dovrebbero essere lasciati
A
ai loro
coltivarlo, insomma,
a
questo
colti.
interesse.
Poi magari sarebbero troppi,
Cioè,
però.
poi dopo diventa una concorrenza spietata. Senta, professor Giovanni Bianucci, paleontologo dell'Università di Pisa, io la ringrazio veramente tantissimo per essere stato con noi. E buon
Grazie,
lavoro e buona
grazie anche
ricerca.
a voi.
Grazie ancora.
Grazie.
Eh sì, era il professor Giovanni Bianucci, paleontologo dell'Università di Pisa, e insomma le scoperte sono sempre belle e straordinarie. Mi spiace chiudere la puntata con una bruttissima notizia, lo diciamo attraverso IHP, Italian Horse Protection, ed è il fatto che ieri pomeriggio c'è stato un incendio che ha distrutto una scuderia dell'ippodromo di Sant'Artemio. in Veneto, sei cavalli sono rimasti uccisi dal fumo e dalle fiamme intrappolati nei box. La struttura poi è collassata, sono arrivati mezzi di soccorso, ma per i cavalli era troppo tardi e l'associazione, insomma, promette chiede alla magistratura di indagare e di accertare le cause di questo incendio. E nel frattempo il mio cuore corre in Sicilia, dove nel Trapanese, adesso oggi non lo so, ma continuava a divampare un terribile incendio che come sempre sta devastando natura, alberi, animali e ambiente. Anche se un po' faticosamente all'inizio, anche questa puntata è finita. Vi do appuntamento a domani, sempre dopo le notizie delle 12.30, e vi ricordo sempre Instagram e Facebook, considera l'Armadillo, anche l'indirizzo armadillo@radiopopolare.it per vostri commenti, osservazioni e critiche. Ciao ciao a tutte e tutti!